Ebbene, gloria a Dio per questo giorno, gloria a Lui per il fatto di aver avuto il piacere di poter insieme celebrare la Santa Cena, che ci appunto ricorda, come è stato detto, che cosa Lui ha fatto per ciascuno di noi, dando il suo corpo, dando il suo sangue, dando se stesso, per ognuno di noi, per la nostra salvezza. Bene, il tempo corre veloce, quindi ci tuffiamo subito nella parola. Ma prima di farlo e prima di condividere con voi il passaggio della scrittura che il Signore ha messo nel mio cuore per oggi, una piccola premessa, e voglio naturalmente prima di ogni altra cosa dirvi quale possa essere il tema di oggi. E il tema di oggi è questo: oggi voglio parlarvi di verità e di bugie. Non che quelli che sono di qui sono quelli della verità, perché uno dice sempre che dice questi due estremi, noi siamo quelli della parte, no, non è così. Quindi verità e bugie. Verità che non vengono credute, bugie che vengono credute, menzogne colossali. Che gli uomini credono. Una delle più clamorose è questa: Dio non esiste. Ci sono alcuni uomini che sono convinti del fatto che Dio non esista. Menzogne colossali. E poi verità inconfutabili, indiscutibili, palesi, che però vengono messe in dubbio da alcuni, da alcune religioni magari. Gesù è il figlio di Dio, ma Gesù è Dio, dice la scrittura. Eppure alcuni lo considerano solo un profeta, altri un Dio minore. Gesù invece, dice la scrittura, è Dio, verità inconfutabile. Lo Spirito Santo non è una forza impersonale, come sostengono alcuni. Lo Spirito Santo è la nostra guida. Colui che ci ricorda la scrittura, colui che ci dà il peso di pregare, di lodare Dio, di adorare Dio. Eppure alcuni attribuiscono allo Spirito Santo un ruolo secondario, se addirittura lo riconoscono. Appunto, alcuni sostengono che si tratti solo di una forza impersonale. Ci sono delle frottole che però sono ben impacchettate e sono relativamente credibili, plausibili, che noi talvolta crediamo. Ad esempio, c'è la crisi economica, ti licenzieranno. È possibile? Sì. Succederà? Magari no, probabilmente no. Eppure per un tempo noi crediamo. C'è la crisi, mi licenzieranno. E dormiamo male o non dormiamo del tutto. Altra bugia, rivolta spesso a me: ciò che tu stai facendo per il Signore non serve a un tubo. Per fortuna è una bugia. Alcune volte lo credo. Altra bugia: il tuo coniuge ti tradirà. Processi di gelosia nei confronti del coniuge, eccessivi talvolta, perché c'è questa paura. Il tuo coniuge ti tradirà. Lo possiamo escludere categoricamente? No. Ma magari, e vogliamo sperare che sia così, mai succederà. Eppure questa voce che talvolta noi siamo portati a credere. Altra voce: stavolta il Signore con te non sarà così gentile. Vedrai che cosa permetterà che accada nella tua vita stavolta. La volta precedente ti è andata bene, ma stavolta vedrai che cosa permetterà che accada. E poi ci sono delle verità bibliche, ci sono delle promesse contenute nella parola che appunto fatichiamo a credere. C'è un salmo, il salmo 121, che molti conosciamo, non c'è bisogno che lo prendiate. E a un certo punto il salmista dice: io alzo gli occhi ai monti e mi faccio la domanda: da dove mi verrà l'aiuto? Da dove? Da chi mi verrà l'aiuto? Chi mi provvederà questo aiuto? E poi lui dice subito il versetto 2: dal Signore, che ha fatto i cieli e la terra, il quale non permetterà che il mio piede vacilli. Verità contenuta nella parola, che talvolta lasciamo perdere o dimentichiamo. Isaia 43, un'altra promessa straordinaria. Dice, quando tu dovrai attraversare le acque, perché capiterà che dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando camminerai nel fuoco, perché capiterà che tu debba camminare nel fuoco, beh, la fiamma non ti consumerà, perché io sarò con te. Verità straordinarie contenute nella parola, che talvolta io per primo dimentichiamo. Ora, chi è responsabile di questo problema? Chi insidia tutte queste bugie, tutte queste menzogne? Beh, in realtà ci sono due corresponsabilità. La prima responsabilità è sul serpente, il serpente antico, che nel giardino d'Eden, libro della Genesi, ha ingannato la donna e l'uomo. Li ha ingannati entrambi. Lui è arrivato lì, la donna era tutta intenta a contemplare il giardino, tutti gli alberi del giardino, e viene il nemico che si insidia e gli dice: ma come? Ma guarda quanti bei alberi! Ma come è possibile che Dio vi abbia detto di non mangiare nessun frutto di nessun albero? Lui arriva e crea confusione. Non è questo quello che Dio aveva detto, però è questo che lui sostiene. E la donna subito interviene: no, no, ti correggo, possiamo mangiare di tutti gli alberi del giardino, salvo uno. E il nemico si insidia e dice: ah, sì, sì, quello non potete mangiarlo, perché se lo mangiaste, divereste come Dio, divereste come Lui. Clamorosa bugia. Clamorosa bugia che ci beviamo oggi ancora nel mondo evangelico. Quanti predicatori sostengono che noi possiamo essere come Dio, piccoli dei. La bugia viene da lontano ed è una bugia. E loro naturalmente ci cascano. In Giovanni 8 è scritto che Gesù definisce il diavolo nostro padre, colui che dice il falso sempre, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo dice la parola. E poi, naturalmente, oltre al diavolo, siamo noi i responsabili. Noi siamo i responsabili perché abbocchiamo. Abbocchiamo come delle trote. Abbocchiamo come delle alborelle, come dei salmoni, pesce che volete voi. Abbocchiamo. Abbocchiamo. Abbocchiamo al suo amo perché c'è un'esca gustosa da divorare. E allora faremo molto bene, prima di servirci di una qualsiasi idea che nasce nella nostra mente, faremo bene ad accertarci del fatto che non ci siano intorno a noi, magari sopra di noi, la barchetta, spunta la canna da pesca, il filo e l'esca. Quindi prima di... com'è il contesto? Evitare di abboccare. E il titolo che ho voluto dare al messaggio di oggi è questo: tante bugie, una sola verità. Tante bugie, una sola verità. Ci sono delle menzogne che sono credibili o ci sono delle menzogne che sono credute. Una di queste menzogne, per esempio, è che l'universo è frutto della casualità. Quante persone credono che l'universo, che il creato, quello che noi consideriamo il creato, sia frutto della casualità, del Big Bang? Altre teorie, che abbiamo tutti un antenato comune. No, Adamo. Secondo la teoria dell'evoluzione, il nostro antenato comune è un microorganismo che non si sa per quale ragione si è scomposto ed è diventato quello che siamo noi. Teorie che vengono insegnate a scuola, nelle università. Bugie. Altra bugia. Tutte le religioni, tutte le strade portano a Dio. Bugia creduta in tutto il mondo. Altra bugia. L'idea di una punizione eterna non è compatibile con un Dio d'amore. Se Dio è un Dio d'amore, non è compatibile, non è accettabile che lui preveda l'esistenza dell'inferno, del lago di fuoco e quindi una punizione eterna senza fine per coloro che in questa vita lo hanno escluso dal loro cammino. Non è accettabile, non è compatibile con un Dio d'amore. Ora, c'è un bellissimo libro, che poi vi dirò qual è, nel quale c'è un dialogo tra un vero credente, arabo però di origine, e il suo taxista. Probabilmente questa storia ve l'ho già raccontata, ma ve la racconto di nuovo, perché alcuni probabilmente non c'erano, altri se la sono già dimenticata. Possibile. E quindi questo credente, questo fratello convertito di origini arabe, parla con un taxista suo amico, il quale è convinto di essere destinato al paradiso, secondo la sua religione, magari con una possibile permanenza temporanea all'inferno, ma temporanea. Ok? E allora a questo punto questo credente gli dice: supponiamo una cosa. Supponiamo che io ti dia uno schiaffo in faccia. Tu che cosa faresti? Se tu mi dessi uno schiaffo in faccia ti farei scendere dal taxi. Ok. Supponiamo ora che io dessi uno schiaffo a una persona qualsiasi per la strada. Che cosa farebbe questa persona? Beh, si arrabbierebbe. Probabilmente se potesse ti picchierebbe lei, ti restituirebbe lo schiaffo, oppure chiamerebbe amici, parenti e conoscenti e ti farebbe picchiare da loro. Ok? Supponiamo ora che io dessi uno schiaffo a un poliziotto per strada. Pah, un ceffone. Che cosa succederebbe? Beh, succederebbe che verosimilmente andresti in prigione. Ok. Supponiamo invece che io mi permettessi di andare dal re di questo paese e gli dessi un bel ceffone al re di questo paese. Che cosa succederebbe? Se facessi una cosa del genere, penso che moriresti di sicuro. Beh, che cosa voleva dire con questo? Molto semplice. La severità della punizione è commisurata alla posizione di chi viene schiaffeggiato. Quando noi schiaffeggiamo il re dei re, santo presso il quale non c'è peccato, chiaramente commettiamo una cosa grave, che può essere lavata e perdonata solo dal sangue di Gesù, suo figlio. Siamo d'accordo? Un'altra menzogna. Se ho ripetuto la preghiera di conversione, sono salvato. Dopo spiego. Menzogna. Altra menzogna. L'importante è stare in comunione con Dio. L'importante è stare in contatto con Dio. Se poi il contatto con le altre persone, fratelli e sorelle, si limita a un, come si dice oggi, ciaone, ciaone la domenica, quando ci si vede, ciao, ciao, quando si parte, senza scambio, senza dialogo, beh, poco male. Bugia. C'è un'altra bugia colossale che noi tutti crediamo, magari non lo diciamo espressamente, ma ce l'abbiamo nella testa questa bugia. E la bugia è questa: posso smettere quando voglio. Riferito a qualcosa di brutto che facciamo, qualcosa di inadatto, di inopportuno che facciamo nella nostra vita. Può essere un peccato, può essere un comportamento sbagliato. Posso smettere quando voglio. Posso smettere quando voglio di bere, di bere troppo, alcol naturalmente, non acqua. Posso smettere quando voglio di mangiare troppo, posso smettere quando voglio di fumare, posso smettere quando voglio di guardare programmi televisivi per niente edificanti, ma sicuramente intriganti. Posso smettere quando voglio di sparlare, posso smettere quando voglio di mentire, di arrabbiarmi, di lamentarmi. Non è così. Allora uno dice, ma allora siamo fregati. Allora non c'è speranza per nessuno. Mi spiego meglio. Biblicamente noi siamo in grado di smettere di fare qualcosa, ascoltatemi bene, qualcosa che rattrista il Signore, solo quando il nostro amore per Lui e il nostro appagamento in Lui sono tali da poter prendere il posto delle altre cose che ci appagano. Mi sono spiegato? Solo in quel momento questo può avvenire. Perché? Perché ci sono tante cose che noi facciamo, che sappiamo essere sbagliate, ma che facciamo comunque, perché queste cose spesso producono in noi i cosiddetti ormoni del piacere. Ci danno piacere, ci recano piacere fisico. Endorfine, dopamina, adrenalina, serotonina. Quindi queste cose ci appagano. Ci danno un appagamento temporaneo, lo sappiamo, e questa è poi la spirale perversa che ci porta a peggiorare sempre più. Quindi la via d'uscita, e questa è una verità, la via d'uscita dall'idea io posso smettere di fare questa cosa quando voglio, no, la via d'uscita è sì, questo può avvenire nel momento in cui tu trovi nel Signore eguale e superiore appagamento di quello che quella cosa ti dà. Lo sto dicendo a voi, lo sto dicendo anche a me stesso, naturalmente. Altre verità, perché questa è una verità, un'altra verità, noi siamo salvati per grazia. Amen? E siamo mantenuti in uno stato di salvezza sempre per grazia. Altra verità. E il fondamento della nostra salvezza è Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore. Ora, la salvezza è un qualche cosa che o c'è o non c'è. Ma per sapere se c'è o non c'è, ci sono alcuni segni che ce lo confermano. Allora uno dice, ma io sarò salvato o non sarò salvato? Beh, se sei salvato, se sei salvata, ci sono delle cose che dovrebbero accadere nella tua vita. Ad esempio, dovresti avere il bisogno, dovresti avere la necessità dentro di te di pregare. Il fatto di pregare non dovrebbe normalmente essere un peso, ma dovrebbe essere un bisogno che nasce dentro di te, sentire il bisogno di consultarti con Dio, di parlare con Dio. Questo conferma il fatto che tu sia salvato o sia salvata. Un altro segno chiaramente è il bisogno, la necessità di leggere la parola, di consultare il manuale. Non sto dicendo di leggerla sistematicamente ogni giorno, ore e ore, non sto dicendo questo, ma il bisogno di dire, ma che cosa dirà mai il manuale? Sto male, perché non consulto il libro per trovare delle risposte, per trovare la gioia che mi manca, per trovare la pace che mi manca? Poi, naturalmente, se siamo salvati, sentiremo il bisogno, la necessità di adorare Dio da soli, di adorare Dio con gli altri. Sentiremo naturalmente il bisogno di avere comunione con altri fratelli e sorelle in una chiesa locale, in un contesto locale. Tutte queste cose ci fanno capire che probabilmente siamo nati di nuovo, anzi sicuramente siamo nati di nuovo. Allora uno dice, no, ma allora io oggi è tutta una settimana che non sto leggendo la parola, non sono più salvato. No, ma normalmente se è tanto tempo che non leggi la parola, dentro di te ci dovrebbe essere qualcosa che ti dice, ho questo bisogno, ho fame, ho bisogno di saziarmi, quindi non l'ho fatto per una settimana, ok Signore, voglio rimediare. Ho bisogno di te, ho bisogno di ascoltare la tua voce, ho bisogno di ascoltare che cosa hai da dirmi. Altre verità. La preghiera funziona. La preghiera funziona, quanti dicono amen? La preghiera funziona e porta degli effetti positivi nella nostra vita. La preghiera funziona, è come se funziona, a condizione naturalmente che sia sinonimo di ricerca di quella che è la sua volontà e non un atteggiamento arrogante da un punto di vista spirituale. Dammi Signore, lo credo, dammi, ho fede, dammi. No, la preghiera funziona, ma la preghiera è ricerca della volontà del Padre. Ricerca, Signore, tu hai il meglio per me, tu hai il meglio per le persone che amo e quindi sia fatta la tua volontà in loro, in me. Questa è la più grande preghiera che posso innalzarti, siamo d'accordo? E infine, un'altra verità è questa. Tu ed io, noi tutti, possiamo sperimentare vera pace. Vera pace. E per sostenere, per dimostrare questa ultima verità, visto che siamo tra l'altro nell'imminenza del Natale, voglio fare un salto indietro nel tempo, di circa 2000 anni, e voglio naturalmente portarvi insieme al momento della nascita di Gesù a Betlemme. Allora, a parto appena avvenuto, nel Vangelo di Luca, in uno dei quattro Vangeli, a parto appena avvenuto, l'attenzione del regista si sposta altrove, si sposta su dei pastori che si trovano nei campi e che sono lì nei campi con le loro greggi per proteggere le loro greggi, per accudire, per diciamo supervisionare le loro greggi e proteggerle anche in particolare durante la notte. Questi pastori sono lì tutti insieme e a un certo punto che cosa succede? Succede che un angelo dal cielo, mandato da Dio, si materializza di fronte a loro. E quando questo angelo si materializza di fronte a loro, la gloria del Signore appare. E questi sono scioccati, sono senza parole, perché quando appare la gloria del Signore, e siamo tutti privi di qualsiasi possibilità di reagire. E la scrittura dice che appare la gloria di Dio e questi sono assolutamente terrorizzati, impauriti. Vogliamo leggere insieme in Luca capitolo 2, dal versetto 10, che cosa succede subito dopo. Luca, Evangelo di Luca, capitolo 2, dal versetto 10 in avanti. Dove troviamo scritto quanto segue? L'avete trovato? Posso andare? Ok. No, via, a leggere. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce. Ed è proprio il versetto 14 che volevo sottoporre oggi alla vostra attenzione. Così dicono gli angeli. Dicono: gloria a Dio nei luoghi altissimi. E se questo non è un invito ad adorare Dio, ditemi che cos'è. Gloria a Dio nei luoghi altissimi. E poi prosegue dicendo: e pace in terra agli uomini. E io mi sono preso la briga di consultare diverse traduzioni. C'è questa che dice: pace in terra agli uomini che egli gradisce. Ce ne sono altre che dicono: pace in terra agli uomini di cui si compiace. Pace in terra agli uomini sui quali si posa il suo favore. Pace in terra agli uomini che egli ama. La vera pace interiore, alla quale, che noi siamo consapevoli o meno, ma la vera pace interiore alla quale tutti quanti ambiamo, che tutti quanti desideriamo, è sperimentabile solamente da quegli uomini e da quelle donne che lui gradisce, ossia coloro con i quali Dio ha comunione, ossia coloro con i quali Dio è in relazione. Siamo d'accordo? Così dice la scrittura. E naturalmente non stiamo parlando di quella pace che un attimo prima c'è e un attimo dopo non c'è più, non c'è già più. Non so, magari vi sarà capitato di andare in montagna e arrivati alla cima della vostra, di questa montagna, al punto finale della vostra passeggiata, un silenzio. un silenzio meraviglioso, un ruscello che scorre. E naturalmente ci sarà sicuramente capitato di dire: wow, che pace qua, che pace che c'è qua su in montagna. Oppure ci sarà capitato di dire: finalmente quello stress vivente del mio coniuge ha capito che ogni tanto dovrebbe lasciarmi in pace. Oppure ci sarà capitato di pensare o di dire: è domenica sera, la pacchia è finita. Altro che pace e tranquillità, domani si ricomincia a lavorare. Questa pace è una pace terrena, momentanea, che va, che viene e che se ne va. Ma quale pace siamo in grado di sperimentare nel Signore? Noi stiamo parlando della pace che possiamo sperimentare con Dio Padre grazie a ciò che Gesù ha fatto per noi, riconciliandoci con Lui per mezzo del suo sacrificio perfetto, del suo sacrificio definitivo. Noi abbiamo pace con Dio per la grazia di Dio e per il sacrificio di Gesù. Noi siamo in pace con Dio, nonostante i nostri sbagli, i nostri peccati, ma noi siamo in pace con Dio per quello che Gesù ha fatto per noi. Pace in terra, agli uomini che Egli gradisce. Ma non è solo questa la pace che noi possiamo sperimentare. La Scrittura ci fa capire che noi possiamo sperimentare un altro tipo di pace. La pace interiore che Lui ci dà, anche quando siamo confrontati con innumerevoli circostanze avverse. E ve lo dico da protagonista insieme a voi di momenti difficili su questa terra, di tante circostanze avverse che ci capitano magari tutte insieme. Infatti, che cosa dice Gesù nella sua parola? Che cosa dice il Maestro nella sua parola? In Giovanni capitolo 14, versetto 27, lui dice: vi lascio pace. Io vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. E piccola parentesi in merito a questo termine mondo. Cos'è il mondo? Il mondo è l'umanità. L'umanità priva di interesse per Dio. Il mondo è l'umanità che non ha comunione con Dio, e non avendo interesse per Dio, non avendo comunione con Dio, si ribella evidentemente a Dio. Io non vi do come il mondo dà. Il mondo può dare una pace temporanea, ma non può dare la pace che solo Dio può dare. Quindi io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Sgomenti significa non si spaventi. Sgomenti significa anche non si confonda. E quante volte ci è capitato che determinate circostanze della nostra vita ci abbiano confusi, ci abbiano portati a dire: ma che sta avvenendo? Ma io sto cercando di fare la volontà di Dio, non ci capisco più niente. Ebbene, il vostro cuore non sia turbato. Il vostro cuore non si confonda, non si sgomenti, non sia spaventato. Questo ci dice il Signore. Questa è la verità che il Signore ci provvede. Siamo contenti di avere questa verità a disposizione? Allora la domanda è semplice. Abbiamo noi delle ragioni per essere turbati? Abbiamo noi delle ragioni per essere spaventati, confusi, per essere perplessi, scoraggiati, privi di entusiasmo? Certo che ne abbiamo, perché siamo esseri umani. Certo che ne abbiamo, probabilmente sì, a causa di tanti problemi. Problemi di salute, problemi coniugali, problemi in famiglia, nella relazione genitori-figli, problemi di lavoro, problemi di vicinato, problemi caratteriali, problemi ecclesiastici, problemi di ogni genere, di ogni sorta. O forse, semplicemente, siamo turbati, siamo spaventati, confusi e perplessi, perché ci siamo accorti di una cosa banale. Non sto dicendo nulla di originale. Ci siamo accorti del fatto che il tempo passa veloce. Il tempo passa veloce. E uno dice, vabbè, stai per fare l'anno prossimo 55 anni, quindi già puoi cominciare a dirlo. No, no. Io parlando con i giovani, anche con i miei figli, talvolta sento dire da loro, ma com'è passato veloce il tempo? E quindi è vero che siamo confusi, perplessi, disorientati, perché il tempo passa veloce, molto rapidamente. E così, che cosa succede? Succede che talvolta, tragicamente, ci rendiamo conto di qualcosa, ci rendiamo conto del fatto che la realizzazione di alcuni nostri sogni, magari risalenti all'adolescenza, magari risalenti alla nostra infanzia, ci rendiamo conto del fatto che alcuni sogni hanno sempre meno probabilità di realizzarsi, di compiersi. Ora, a fronte di tutto qua, di tutto questo, che cosa ci chiede il Signore di fare? Di rimanere in questo stato, confusi, perplessi, preoccupati? No, lo abbiamo letto insieme. Questo dovremmo fare. Prendere Luca, capitolo 2, versetto 14, e dirci: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra a te e a me, che lui gradisce. Perché siamo migliori di altri? No, che lui gradisce per grazia. Amen. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra per noi, pace con Dio e pace nel nostro cammino da credenti. Ci sono delle circostanze avverse che ci preoccupano, che ci spaventano? Assolutamente sì. Ma questo dovremmo fare, dire a noi stessi, dire alla nostra anima terrorizzata: pace in te, perché Dio ti gradisce. Dio ti gradisce, fratello. Dio ti gradisce, sorella. Pertanto, e concludo, sebbene il nemico delle nostre anime vorrebbe davvero moltissimo, vorrebbe intensamente che a fronte dei tanti problemi di questo nostro cammino terreno noi ci ribellassimo al Signore. Lui vorrebbe questo. Lui vorrebbe che noi ci ribellassimo a Dio. Oppure che ci lasciassimo andare, che ci disperassimo. Oppure che cosa vorrebbe Lui? Lui vorrebbe che noi ci dedicassimo anima e corpo a tutto ciò che questo mondo ha da offrirci. E che cosa ha da offrirci? Carriera, denaro, prestigio, divertimento, svago, passatempi. Lui vorrebbe che noi facessimo queste cose, che facessimo queste scelte, che appunto ci ribellassimo o ci lasciassimo andare o fossimo attratti dalle tante cose che questo mondo ha da offrirci. Ma se noi facessimo questo, ascoltarlo e seguirlo equivarrebbe a fare nostre le sue menzogne, a fare nostre le sue bugie, a non vedere che quel boccone in realtà è collegato a un amo, collegato a un filo, a una canna da pesca e a un pescatore. Quindi non sia mai. Se siamo nati di nuovo, se siamo nati dall'alto, dobbiamo imparare a respingere queste menzogne, queste bugie, queste bufale, come si dice oggi, e ad accettare solo le verità contenute nella parola di Dio. E tra queste tante verità ce n'è un'ultima che voglio condividere con voi, ed è questa, la condivido con voi, ed è utile per me. Filippesi, capitolo 1, versetto 6, dice che colui che ha cominciato in noi un'opera buona la condurrà a compimento. Colui che ha iniziato in me e in te un'opera buona non la lascerà a metà, ma la porterà a compimento. Oggi non sappiamo ancora bene come. Non conosciamo i dettagli di questo suo intervento, ma ciò che dice la Scrittura ed è una promessa è questo: che colui che ha iniziato in me e in te un'opera buona la porta fino alla fine, la porta a compimento. E tra 100 anni tutto quello che è successo su questa terra per noi non conterà più niente. Sarà un granello in mezzo all'eternità. Quindi questa è la speranza che deve sostenerci. Colui che ha iniziato in noi un'opera buona la porta a compimento. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a coloro che Egli gradisce. Amen. A Lui sia la gloria in questo giorno. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Signore, ti benediciamo in questo giorno, ti rendiamo grazie per il privilegio straordinario che abbiamo di conoscerti, di servirti, di appartenerti e di conoscere anche la tua parola. E nel nome di Gesù, Signore, che in questo giorno ti prego affinché questa parola che tu hai voluto che noi udissimo possa veramente fare breccia nel nostro cuore, possa aiutarci a camminare in modo diverso, Signore, a smettere di dubitare, a smettere di essere persone incredule e a cominciare, Signore, ad essere persone che hanno fiducia in te. È vero, Signore, talvolta le circostanze della vita sono davvero toste e noi ci confondiamo, ci smariamo, Signore. Non sappiamo più che cosa pensare, che pesci pigliare, Signore, come si suol dire, ma grazie, Signore, che la tua parola è verità e in mezzo alle tante menzogne che ci capita di udire, probabilmente perché il nemico non si stanca nel sussurrare determinate bugie e menzogne, ma anche perché noi talvolta siamo veramente dei creduloni, veramente perdiamo di vista le tue verità. Ebbene, Signore, nel nome di Gesù, per l'azione potente del tuo Spirito, ciascuno di noi possa essere risvegliato in questo giorno e possa concentrarsi sulle verità che sono scritte nero su bianco nella tua parola. Signore, grazie per queste verità, dacci fame per queste verità, sete per queste verità. Tu sei verità, tu sei la via, la verità e la vita. E quindi, Signore, grazie per il privilegio straordinario che abbiamo di conoscere la verità e di camminare nella verità. Benedico il tuo popolo, benedico la tua Chiesa. Signore, in queste festività natalizie, Signore, che ognuno di noi possa essere luce nelle tenebre, possa essere pace in questo mondo dove c'è agitazione, ansia, paura e ogni altra cosa, Signore. Ma grazie siano rese a te che noi possiamo in te trovare la forza di cui abbiamo bisogno per essere luce in questo mondo. Benedico la tua Chiesa, benedico i miei fratelli e le mie sorelle e ti ringrazio per come tu ti prendi cura di noi amorevolmente in questo giorno. Prenditi cura di noi, Signore. Grazie, Signore, perché sei il buon pastore. E noi siamo le tue pecore, Signore. Grazie, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen.